Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Dopo le fatiche di Balus and Balot, Mercury Comics e l'angoliere sono venuti all'enorme fiera del libro, Salone dell'Internazionale del Libro, che si svolge a Torino, rimarchiamo a Torino, e... scusate la nota polemica, ma ci sta. E ovviamente, come prima intervista, una casa a cui io sono sempre molto affezionato, la Tunue. Ricordo che Paco Rocca, io ricominciai a leggere fumetti attraverso Paco Rocca e loro sono gli editori di Paco Rocca. E quindi con me sono Rocchi e Carità, però ditemi il nome di battesimo.
Marco Rocchi.
Francesca Carità.
Che sono qui con le due metà della luna. Ciao a tutti e due. Allora, come è nato questo fumetto e di cosa parla il fumetto? Ricordiamo che il fumetto è per tipi tondi, quindi ai bordi arrotondati, e quindi è rivolto a un pubblico più giovane, ma ricordiamo che quasi tutti i fumetti con i bordi arrotondati e tipi tondi li leggono anche gli adulti. Quindi cominciamo.
Il fumetto è nato proprio alle sue origini come un progetto scolastico, perché noi ci siamo conosciuti alla Scuola Internazionale di Comics e Francesca ha creato questo progetto, infatti l'idea originale è sua, come appunto compito di scuola. Poi abbiamo deciso di sviluppare la cosa e presentarla alla Tunue, è successo grazie alla prima edizione dell'Art Festival, infatti c'è anche un piccolo ringraziamento al festival per l'occasione. E poi appunto la Tunue ci ha dato fiducia, abbiamo potuto sviluppare insieme il libro. Come ho detto, l'idea è di Francesca, abbiamo sviluppato insieme la storia, poi io mi sono occupato della sceneggiatura e Francesca dei disegni, anche se una piccola parte del fumetto l'ho disegnata anche io.
Giustamente, tutti e due della Scuola Internazionale di Comics, quindi tutti e due sapete tenere una manetta in mano. Anche i colori?
Anche i colori, la parte che ho disegnato io è tutta colorata da me, tranne un piccolo aiuto nei flat da parte sua, perché io ero un po' in ritardo, allora ci siamo un po' aiutati, mentre invece la parte di Marco è stata anche colorata da Marco, quindi ognuno è stato completo autore della sua parte.
Allora, io ho sfogliato un po' il volume mentre voi facevate delle dediche e ho notato che si parla di corvi, si parla di gabbiani, si parla di esseri animali, ma in realtà ci sono dei richiami, sono esseri umani che sono con fattezza animali.
Sì, abbiamo deciso semplicemente anche perché questa per noi è una sorta di favola, quindi aggiungere delle caratteristiche animali a soggetti umani, quindi sono delle orecchie da topolino oppure una coda, i baffi, le ali per la maggior parte dei volatili, potevano in qualche modo aiutarci anche a far risaltare meglio al primo sguardo il carattere del personaggio, quindi abbiamo deciso di aiutarci con questo.
E quindi la favola parla di una topolina, o meglio un essere umano con tratti da topolino che arriva nella grande città perché ha un sogno.
Sì, arriva nella grande città perché vuole diventare stilista e essendo proprio, abbiamo scelto questo animale perché lei comunque arrivando nella nuova città è un po' impaurita, quindi il topolino è proprio un essere piccolo in una entità molto grande, perché in più nel fumetto non c'è, cioè quando abbiamo disegnato la città non c'è mai una fine della città, è come se tutto
sconfinata la
fosse città, esatto. E per questo motivo comunque lei è una grande lavoratrice, si impegna moltissimo, è testarda e quindi cerca di inseguire il suo sogno, e anche se verrà ostacolata da cose che sono completamente fuori dalla sua vita, perché si parla di una luna scomparsa, di gabbiani cattivi che vogliono togliere completamente e bandire l'arte dalla città, e lei si ritrova in mezzo a degli eventi di cui non doveva neanche essere parte, ma comunque cerca di arrivare in fondo per raggiungere il suo sogno.
Certo, e quanti personaggi ci sono? Perché abbiamo parlato appunto di gazze, di corvi, di topi, gazze ladre e compagnia.
I personaggi in questo momento sono veramente tanti, perché la protagonista è una, però c'è già un coprotagonista e i personaggi di contorno sono oltre una decina, quindicina. Tra l'altro ci siamo divertiti anche molto a caratterizzarli bene, perché non sono delle semplici comparse, ognuno ha un ruolo nella storia. E comunque, per esempio, sono una talpa, che è appunto la custode della luna, Gazza Ladra, che è la sorella del corvo, poi ci sono i gabbiani, poi c'è un toro, una volpe, un puma, un...
Un pesce.
Un pesce e un formichiere. E questi ultimi animali rappresentano, sono una trasposizione che abbiamo scelto di dare a degli artisti realmente esistiti. Perché il toro, per esempio, è Picasso, il pesce è Magritte, insomma, quindi cercando anche tra l'altro di dare dei richiami alle loro opere, alla loro vita. Appunto il puma e Frida Kahlo, insomma, per lo stesso motivo. E lo stesso nei nomi c'è un richiamo a queste. Sì.
E dicevamo che all'inizio la luna scompare, ma scompare non per tutti, perché la maggioranza non si accorge di questa scomparsa.
Sì, infatti, allora, la luna scompare, però in realtà in cielo è sostituita da un velo che le vecchie leggende dicono sia stato messo lì da una pipistrella a tempi antichi. per coprire le scappatelle della luna, che ama andare a buttarsi nei corsi d'acqua, e quindi da lì il riflesso della luna, e quindi però sparire allo stesso tempo dal cielo era una cosa che la luna non poteva permettersi. Infatti la custode della luna la va sempre a riprendere: no, ma cosa fai?
Torna al tuo posto.
Esatto, è un po' importante. E allora questa pipistrella antropomorfa, vedendo una volta appunto essere ripresa la luna dalla custode, le viene in mente di creare questo velo per dare la libertà alla luna di poter andare a fare il bagno
ogni
tanto e di lasciare al suo posto il velo. Il problema è che l'ultima volta in cui la luna va a fare il bagno non avrà più modo di ritornare indietro, quindi quella che rimane in cielo è soltanto il velo. E il fatto che non tutti se ne accorgano, abbiamo deciso di metterlo perché per simboleggiare il fatto che molto spesso ci si scorda delle cose.
Certo.
Quando si è abituati magari non si dà più neanche tanta attenzione a ciò che ci circonda.
Siamo tristi.
Era legato appunto al fatto che la sparizione della luna per noi voleva dire appunto la mancanza di ispirazione, di felicità e di artistici, cioè di ispirazione artistica principalmente.
Cose che capitano molto agli adulti, che nel tran quotidiano.
Esattamente, infatti non per niente la topolina sembra molto piccola, ma in realtà dovrebbe avere più o meno sui 19 anni, perché in qualche modo rispecchia
a lavorare.
Me, come autrice, esatto. E però lei è appena uscita dalla fase infantile, quindi lei ancora ha delle parti innocenti che la fanno credere comunque in qualcosa, cosa che invece il resto degli abitanti della città non ha più.
E dunque, siete arrivati qui, è appena uscito il primo, non svegliamo altro perché sennò poi chi compra il libro non se lo legge. Questo è il vostro primo lavoro?
Per me come autrice sì, assolutamente. Lui invece ha già...
Io ho pubblicato con Kleiner Flug un altro libro ho fatto un'autoproduzione tramite crowdfunding che ha avuto successo, pubblicato tramite Manfont.
Tra l'altro conosciamo anche lui. Sì. Infatti tra poco lo andiamo a cercare perché sappiamo che c'è anche lui.
Nel pomeriggio sarò là.
Benissimo, quindi ci ritroviamo di là. E quindi dopo?
Per il momento abbiamo un altro progetto insieme che per l'appunto abbiamo portato qui al Salone del Libro, di cui parleremo con il direttore editoriale, quindi...
Ah, povera breve, sì. Diciamo.
Speriamo bene.
Ha già manifestato interesse, quindi diciamo, siamo
molto
ottimisti.
Bene, molto bene.
L'obiettivo è di restare in Tunway in un modo o in un altro.
Con le unghie e con i denti, agganciarsi esatto. Dentro Tunway. Bene, io vi ringrazio per questa prima intervista, abbiamo aperto con voi il Salone Internazionale del Libro. E ci rivediamo magari a Lucca anche, visto che mi pare che dall'accento siete da quelle parti.
Sì, non è difficile
raggiungere. Grazie ancora, ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima intervista, ciao. Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale www.improntadigitale.org.